La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Nuova puntata di La musica tra le righe, ben ritrovati al programma a cura di Monica Nonno con Francesco Mandica alla regia e alla console Michele Marzì, ai quali rivolgo il mio saluto. La voce al microfono è quella di Luca Morino, che vi accompagnerà alla scoperta di Freedom, Libertà, il quarto romanzo di Jonathan Franzen, uscito nel 2010 e pubblicato in Italia da Einaudi l'anno successivo. Lo scrittore, nato nel 1959 nel Missouri da madre statunitense e padre di origine svedesi, cosa che in qualche maniera lo accomuna a Walter Berglund, uno dei protagonisti del romanzo. Attualmente Franzen è considerato uno dei più grandi scrittori statunitensi, soprattutto in seguito all'uscita del suo romanzo precedente, Le Correzioni, pubblicato nel 2001. È conosciuto anche come un personaggio abbastanza spigoloso, comunque dalle idee molto chiare in termini di comunicazione e rapporto con i media, come spiegò in un suo articolo dal titolo I Just Called to Say I Love You, citando Stevie Wonder, con il sottotitolo Telefoni cellulari, sentimentalismo e declino dello spazio pubblico. Franzen ha anche dichiarato che la scrittura di Libertà, che ha venduto oltre 1,5 milioni di copie, è stata profondamente influenzata dalla scomparsa del suo amico e scrittore David Foster Wallace, avvenuta nel 2008.
La storia narra le vicende di due famiglie della middle class americana, rappresentate da Walter Berglund e Patty Emerson. Sono loro i protagonisti principali di una saga che coinvolge genitori, fratelli, figli, vicini, amanti e compagni di college. In un paesaggio umano spesso in colore nichilista, tutto rotola però fluidamente, sia pure con grande fatica. Ambizioni, delusioni, tradimenti, afflati politici ed ecologisti si succedono con un'accettazione della ineluttabilità della vita che non prescinde mai però dalla ricerca della libertà, troppo spesso comunque mortificata. Attraverso l'espediente di un diario scritto da Patty su consiglio del suo psicoterapeuta si scoprono il dentro e il fuori degli accadimenti. La giovane donna, campionessa di basket, si innamora di Richard Katz, musicista insofferente, ma finisce per sposare il suo compagno di stanza, Walter, un ragazzo a volte troppo pratico, altre ingenuo, idealista, ma sempre devoto. Con l'adolescenza dei figli Jessica e Joey, la famiglia tipo inizia a vacillare e la libertà, tanto anelata, si trasforma in un braccio di ferro tra il volere e il potere. Intanto il mondo va avanti, l'America amara della guerra nel Golfo e dell'amministrazione Bush avvolge i protagonisti, che infine ritrovano faticosamente un nuovo equilibrio, pagandolo comunque a caro prezzo.
Nelle oltre 600 pagine di romanzo, Franzen si permette il lusso di approfondire in maniera dettagliata il carattere di parecchi personaggi e di conseguenza anche di definire i tratti della società americana a partire più o meno dagli anni 70. L'inizio dell'era, diciamo, del politically correct, degli ecologisti e lo sviluppo di una coscienza progressista magari un po' ingenua, ma almeno volenterosa. Il focus è incentrato sulla coppia Walter e Patty e sul loro mondo fatto di vicini, di babysitteraggi, di festicciole pruriginose, di conversazioni sul filo del perbenismo e ovviamente anche di pettegolezzi. Approfondimenti su quanto l'una o l'altra coppia vadano d'accordo o a che punto di coinvolgimento si attesti la loro intesa sessuale. Sappiamo che i coniugi Berglund si sono sposati a conclusione di un fidanzamento vacillante in cui Walter, dopo un lungo e timido corteggiamento, si era fatto avanti nonostante l'interesse di Patty, fanatica di sport e campionessa di basket, fosse indiscutibilmente rivolto verso Richard Katz, musicista trasandato, sciupa femmine, dedito ovviamente all'alcol e alla droga. Alla fine Walter aveva vinto, ma Patty aveva dovuto abituarsi a convivere con la percezione soffocata della storia mai iniziata con Richard, cosa che le aveva instillato anche la vaga sensazione di fare sempre la scelta sbagliata nelle occasioni importanti.
Eliza voleva assolutamente convincere Patty a provare la marijuana, ma Patty era decisa a proteggere i propri polmoni e fu così che venne fuori la storia dei biscotti. Quel fine settimana avevano preso il maggiolino Volkswagen di Eliza ed erano andate nella casa di Vaizata, piena di sculture africane e priva di genitori. L'idea era quella di preparare una cena elaborata alla Julia Child, ma avevano bevuto troppo e così, dopo aver pasteggiato a cracker e formaggio, avevano finito col preparare i biscotti e ingerire una dose massiccia di droga. Patty era anche impaurita da Eliza. D'un tratto si era resa conto di avere una specie di strana cotta per lei e che quindi era estremamente importante rimanere seduta immobile e controllarsi e non scoprire di essere bisessuale.
La saga dei Berglund viene narrata attraverso il diario di Patty, che fa compiere al racconto dei continui salti temporanei tra presente e passato. Si viene così a conoscenza di un'amica del cuore, Eliza, abbastanza squilibrata ma con un carattere molto forte, che si nutre delle attenzioni di Patty almeno quanto lei si nutre della sua eccentricità. Apprendiamo anche i gusti musicali di Patty, che sin da giovane si è sempre adeguata al mainstream del momento. Il suo gruppo preferito sono gli Eagles, band californiana formatasi nel 1971 e che nel corso delle due decadi successive è stata campione di vendite, superando anche il mitico Thriller di Michael Jackson con l'album Greatest Hits 1971-1975. Nel 75, un anno prima dell'uscita del loro capolavoro Hotel California e 5 anni prima di uno scioglimento durato ben 14 anni, gli Eagles pubblicarono il loro quarto album, di cui ora ascoltiamo la title track, One of These Nights. Pretty mama, Ancora minorenne, Patty era stata violentata da un ragazzo di poco più grande e la sua allenatrice, dopo averlo scoperto, aveva chiamato i genitori, Joyce e Ray. Nell'imbarazzo della situazione, il padre l'aveva consigliata di riflettere se denunciare il ragazzo, che peraltro era il figlio di un amico di famiglia, o lasciar perdere, considerando anche che Joyce era entrata in politica e mettersi contro una famiglia potente avrebbe portato più guai che giustizia. Alla fine i genitori l'avevano spuntata, aumentando il senso di frustrazione e compressione della figlia. Dopo l'incontro con Walter, la storia si era lentamente avviata e lui aveva definitivamente messo da parte i sogni di diventare regista per andare a lavorare al 3M, promettendo a Patty che avrebbero avuto una famiglia e una casa tutta loro. A parte la rugginosa disinvoltura con l'altro sesso, Walter è un ragazzo che legge romanzi difficili, batte regolarmente a scacchi l'amico Richard e gli fa conoscere Igor Stravinsky e l'austriaco Anton Webern.
Sarebbe meglio non attribuire troppa importanza esplicativa al sesso, eppure l'autobiografia trascurerebbe il proprio dovere se non vi dedicasse un imbarazzante paragrafo. La spiacevole verità è che Patty era giunta ben presto a considerare il sesso un'attività piuttosto noiosa e inutile, sempre la stessa solfa, e a farlo soprattutto per accontentare Walter. Eh sì, senza dubbio a non farlo molto bene. Di solito avrebbe preferito fare qualcos'altro, dormire, per esempio, oppure si lasciava distrarre da uno strano rumorino proveniente dalla stanza di uno dei bambini, oppure contava mentalmente quanti minuti della appassionante partita di pallacanestro fra due college della costa occidentale le sarebbero rimasti da vedere quando finalmente avesse potuto riaccendere la TV.
Richard nel frattempo si trasferisce a New York, dove assieme a Herrera e alla bella e problematica Molly Tremaine costituisce i Traumatics. La sua carriera musicale non viene mai raccontata nei particolari e nel corso del romanzo, che complessivamente copre un arco di tempo di circa 30 anni, il tormentato Katz scioglie e riforma il gruppo varie volte, soprattutto quando uscirà l'album natalizio Nameless Lake, metterà le basi per trasformare i Traumatics in una vera e propria cult band. A questo punto occorre soffermarsi un attimo sull'attività di Richard, perché rappresenta uno di quei non rarissimi casi in cui la fiction si trasforma in realtà. Chi vuole può consultare un sito difficilissimo da pronunciare, la Rocklopedia Fake Bandica, e trovare varie informazioni sulle band di fantasia che vengono citate in campo letterario e cinematografico, primi da tutti, fra tutti i Blues Brothers. I Traumatics di Richard Katz sono una band di indie rock inventata che nel corso del romanzo Franzen associa a nomi che esistono veramente nella musica, come i Michael Stipe dei REM, i Buzzcocks, i Wilco, i Bright Eyes. Ma la realtà è andata ancora oltre, perché su Facebook, come su Spotify, si trova effettivamente una band di New York che si chiama Traumatics, formata dai tre nomi, diciamo quelli originali che sono nel romanzo, e dietro la quale probabilmente si cela lo stesso Franzen in una sorta di gioco di specchi. Magari è stato un divertissement o una trovata promozionale, ma in ogni caso siamo in grado di ascoltare il sound dei Traumatics molto vicino all'Urid, quello vellutato per intenderci, di Perfect Day. Tratta dall'album virtuale e poi reale Insanely Happy, questa è Dark Side of the Bar.
There's an unmarked door to nowhere on the dark side of the bar, and all I ever wanted was to be lost in space with you. The reports
Cosa ne pensi della rivoluzione degli MP3? Ah, rivoluzione, wow! È bello sentire la parola rivoluzione. È bello che adesso una canzone costi come un pacchetto di gomme e abbia esattamente la stessa durata, finché non perde sapore e tu devi comprarne un'altra. Quell'epoca che si è finalmente conclusa, sai, quell'epoca in cui fingevamo che il rock fosse il flagello del conformismo e del consumismo, anziché la loro ancella consacrata, quell'epoca mi irritava molto. Credo che sia un bene per la sincerità del rock e per il paese in generale, che finalmente possiamo vedere Bob Dylan e Iggy Pop per ciò che erano davvero, fabbricanti di chiclets alla menta.
Robert Zimmerman, più conosciuto con il nome di Bob Dylan, compare più di una volta all'interno del romanzo. Forse anche perché è nato a Duluth in Minnesota, proprio nella zona in cui è ambientato Libertà. Tra i vari primati di Dylan c'è quello di aver scritto il primo singolo della storia, Like a Rolling Stone, appunto, del 1965, che abbia raggiunto una durata assolutamente non commerciale di ben 6 minuti. Noi non li abbiamo ascoltati tutti in questo caso, e teniamo presente che allora i 45 tendevano a durare anche meno della metà. Ed è stato anche il primo artista a pubblicare un album doppio Blonde on Blonde nel 1966. Gli sono stati conferiti innumerevoli riconoscimenti, tra cui un Oscar e il Nobel per la letteratura nel 2016, cosa che, come forse ricorderete, suscitò polemiche e un certo scalpore, anche perché il vecchio Bob non andò a ritirarlo alla cerimonia ufficiale. Nel frattempo le vicende dei Berglund proseguono avvitandosi verso il basso. Walter e Patty si sono lasciati mentre il loro figlio Joey, ormai maggiorenne, si è sposato di nascosto con la sua fidanzata vicina di casa, Connie. Walter ha iniziato una nuova attività e ora lotta per la salvaguardia di un uccello, la dendroica cerulea, con i fondi messi a disposizione da un magnate e la collaborazione della bella e giovane Lalitha, di cui si innamora. Le idee di questa nuova coppia si spingono molto in là, tanto che vorrebbero dapprima creare un parco naturale concedendo alle compagnie minerarie di rimuovere le cime di alcune montagne, cosa accolta non benissimo dai gruppi ecologisti, e poi avviando una campagna contro la sovrappopolazione del pianeta. Sta per iniziare il momento di tirare le fila di tutte le storie avviate. Frenzen liquida la lita facendola morire in un incidente stradale e Walter si ritira sul lago, nella vecchia casetta dei suoi genitori, cercando anche di recuperare il rapporto con i fratelli.
Walter rimase colpito da quanto Mitch fosse diverso come ubriacone da suo padre. Ogni ricordo della loro inimicizia era stato cancellato dall'alcol o forse dal passare del tempo. Beveva con assiduità, ma senza fretta. Il pomeriggio era lungo. «Allora, come ti procuri da vivere?» disse Walter. «Lavori?» Mitch si allungò, un po' malfermo, e aprì una scatola porta esche che conteneva un mucchietto di banconote e forse $50 in monete. «La mia banca», disse. «Ho messo da parte quanto basta per l'estate». «E cosa farai quando i soldi finiranno?» «Troverò qualcosa, so badare a me stesso». «Ti preoccupi per i tuoi figli?» «Sì, mi preoccupo, a volte. Ma hanno delle brave madri che sanno badare a loro. Io non ne sono capace. Alla fine l'ho capito. Sono bravo solo a badare a me stesso. Sei un uomo libero. Questo sì». Tacquero.
Erano i canadesi Bachman Turner Overdrive con il loro successo You Ain't Seen Nothing Yet del 1974, e noi stiamo seguendo le vicende della famiglia Berglund, protagonista di Libertà di John Frenzen, che diciamo a questo punto ci può far affermare che il flusso narrativo ricorda certamente Pastorale americana di Philip Roth, ma anche Walden, ovvero La vita nei boschi di Thoreau. Anche se il finale leggermente zuccherino conferisce al romanzo un tocco di Via col vento, forse, a nostro modesto parere, non necessario. Walter e Patty rimangono separati per ben 6 anni, fino a quando lei, ormai 52enne e probabilmente con una personalità rafforzata o comunque solidamente adeguata agli eventi, decide di riapparire alla porta dello Charel sul lago, dove il marito, nel frattempo, ha accresciuto il suo amore per gli uccelli almeno tanto quanto è aumentato il suo odio per i gatti. Il conflitto tra i due è inevitabile, il tradimento con Richard brucia ancora, ma avviene una sofferta riappacificazione, lasciando al lettore la sensazione che, più che l'amore, alla fine trionfi la rassegnazione.
Aveva lo sguardo vitreo, c'era ancora qualcosa di quasi morto in quello sguardo, qualcosa di molto distante. Sembrava che Patty gli vedesse attraverso e andasse oltre, eppure lo stava guardando dritto negli occhi e lui la sentiva diventare sempre più calda. E allora smise di guardare i suoi occhi e cominciò a guardarvi dentro, ricambiandone lo sguardo prima che fosse troppo tardi, prima che quel legame tra la vita e l'aldilà andasse perduto, e le mostrò tutta l'abiezione che aveva dentro, tutto l'odio moltiplicato di 2000 notti solitarie, mentre entrambi erano ancora in contatto con il vuoto in cui la somma di tutto ciò che avevano detto e fatto, di tutto il dolore che avevano inflitto, di tutte le gioie che avevano condiviso, pesava meno di una minuscola piuma nel vento. «Sono io», disse lei, «solo io». «Lo so», disse lui, e la baciò.
E lui la baciò mentre noi lentamente ci avviamo al termine di questa puntata della musica tra le righe. Vi ricordo che potete ascoltare il podcast di questa trasmissione visitando il sito di Rai 3 e sull'app raiplayradio.it. Abbiamo però ancora una cartuccia musicale da sparare e lo facciamo probabilmente nel migliore dei modi con un duo che ha segnato il nuovo sound rock della prima decade del XXI secolo. Loro sono gli statunitensi White Stripes, Megan Martha White e Jack White, formatisi nel 97 e scioltisi definitivamente nel 2011, dopo la matura constatazione che non aveva senso annacquare il lavoro che avevano prodotto fino ad allora con nuove produzioni. Ci lasciamo quindi con Icky Thump dei White Stripes, da Luca Morino è tutto, ciao!
Immigrant too. Who's using who? What should we do? Well, you can't be a pimp and a prostitute.